Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e ben ritrovati su Patriot Train. Dopo una lunga assenza torniamo e torna ovviamente il nostro podcast dopo, diciamo, qualche settimana di pausa forzata per tutta una serie di motivi. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, i nostri follower e vi diamo il benvenuto a questa undicesima puntata della quinta stagione del nostro podcast. Per l'occasione, per discutere un po' di questa conclusione di stagione dei nostri Patriots, ma non solo, ma anche, come sapete, di NFL in generale. Poi sono iniziati i playoff, quindi per parlare di quanto è bello guardare delle partite di football senza perdere 18 mesi di vita a ogni intervallo pubblicitario, abbiamo davvero una tavola non rotonda ma rotondissima, quindi siamo ben sei a parlare nelle vostre belle orecchie. Oggi con me c'è naturalmente Ana Lia. Ciao Ana.
Ciao, ciao a tutti.
Poi do il benvenuto, anzi bentornato, a Marco Sant'Agostino. Ciao Marco.
Ciao ragazzi, ciao ciao.
Si aggiungono anche ovviamente il consueto Andrea Casiraghi.
Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti ragazzi.
Poi abbiamo il graditissimo ritorno di Mattia Liberatore. Mattia, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
E chiude il giro Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao a tutti ragazzi.
Resistere alla tentazione di introdurvi coi nomi che vedo nelle vostre icone è stato difficile, però da Matitone Culone a Patricia Strong direi che possiamo dare il via a questa puntata. Allora, ovviamente parleremo di quello che si sta vedendo in queste ore, sono partiti ufficialmente i playoff. Dunque, parleremo anche, e abbiamo aperto come sapete il nostro mailbag per quei pochi che ci ascoltano che non lo sapessero ancora. Noi abbiamo una chat di Telegram dove il giorno prima di registrare tendenzialmente il podcast mettiamo un post intitolato mailbag che sostituisce il vecchio mailbag che facciamo sui nostri social. Rispondete a quel post e quindi potete farci delle domande, perciò parleremo di Patriots anche in risposta alle vostre domande, che sono sempre pungenti e molto interessanti. Però insomma, rispetto, non siamo andati poi tanto lontani rispetto alle previsioni di inizio anno. Io non so se tra di voi c'è qualcuno che non solo aveva fatto qualche previsione di record, ma se la ricorda anche la previsione di record che aveva fatto. Io credo mi fossi sbilanciato su un 9-8, qualcosa del genere. Non penso di esserci andato, ovviamente, molto lontano. Non so se tra di voi c'è qualcuno che si ricorda di essersi appunto lanciato e che vuole prendere la parola per dire sì, ci avevo azzeccato, oppure no, non ci avevo capito una mazza.
Io non voglio ricordarmi.
Meglio di no, vero? Okay. Allora farò sempre il solito che si sacrifica.
No, io l'unico pronostico che ricordo, che forse non ho scritto su Telegram ma in altre chat, era l'1-3 nel post by con la doppia Bills Arizona e Las Vegas. No, scusa, non doppia Bills, pardon, però comunque con quel trittico di quando eravamo ancora in corsa playoff dopo il bye. Abbiamo detto qua facciamo 1-3 e tale è stato.
Sì, diciamo che poi come spesso accade, il record, che alla fine è quello che conta, magari non è arrivato esattamente come ce lo aspettavamo, anche perché era molto difficile prevedere un fallout tipo quello avuto a Las Vegas, però alla fine i numeri parlano di sostanzialmente una squadra che sul campo ha detto quello che molti di noi si aspettavano e ci sono poi sempre i modi con i quali arrivano i risultati, e sicuramente questo è forse quello che è dispiaciuto di più, però all'inizio dell'anno naturalmente molte critiche erano state mosse verso il coaching staff, verso chi ha ovviamente costruito questo coaching staff, e chi criticava queste mosse alla fine ha avuto ragione, perché dare tempo a questa amalgama di personalità non ha funzionato, ma o meglio non è bastato, ma non solo, oltre il danno alla beffa, perché abbiamo visto delle squadre, nello specifico Detroit e nello specifico soprattutto New York Giants, rinascere e fiorire, diciamo, chiaramente non è bastato quello, ma dopo essersi comunque allontanati da due personalità che volenti o nolenti sono nel nostro staff, e sono ovviamente Patricia e Joe Judge. Nello specifico siamo reduci da una partitissima, quella tra i Giants e i Minnesota Vikings. Partiamo proprio da questa, nel senso che non so quanti se lo aspettassero, ma era, diciamo, a un occhio un pochino attento era chiaro che questi Vikings avessero un record, non dico bugiardo, ma comunque abbastanza travestito, perché avevano, se non erro, concluso la regular season con un differenziale di punti in negativo, cosa più unica che rara per una squadra con un record di 13-3, e sono andati vicinissimi a perdere tante partite, come anche con noi, coi Bills avevano vinto, lo ricordate tutti in che modo, e siamo i Giants, belli quadrati, alla guida di un double veramente on fire, stanno, diciamo, colpendo tutti i punti giusti della loro stagione. Ana, credi che col senno di poi è sempre molto facile dire ah, caspita, double, avremmo dovuto tenerlo? È chiaro che è uno dei pochi, in realtà, coach passati sotto le mani sapienti di Belichick ad avere successo anche lontano da Foxborough. E forse si sta un pochino anche intravedendo a Buffalo la sua mancanza, ma al di là di quello, tu in maniera un po' pungente ripeti che anche un quarterback normalissimo come Daniel Jones, coi giusti coach, sta diventando un buon giocatore. Pensi che quindi le principali responsabilità di questa annata storta, che poi diciamo storta per il nostro attacco, perché la difesa ha avuto un'ottima stagione, siano quindi quello che hai sempre sostenuto, cioè da imputare al coaching staff?
Ma sì, e come sapete io l'ho sempre pensata così, e dopo ieri non ho cambiato idea, perché Daniel Jones era, credo, fino all'anno scorso considerato un bust, e ha giocato in modo abbastanza disastroso, e di colpo ci ritroviamo con un quarterback che lancia solo 5 intercetti in tutto l'anno e che porta la sua squadra al divisional dei playoff. Ora non voglio dire che stia facendo dei numeri da Mahomes, sta giocando in modo disciplinato, non sta sbagliando quasi niente, sta usando le sue qualità, che attenzione sono molto diverse da quelle di Mac Jones, non sto paragonando i due quarterback, per cui cosa succede? Si vede un coach che ha valorizzato quello che aveva in mano. E io credo che questa cosa nella parte offensiva della squadra quest'anno ci sia mancata completamente. Un coach capace di valorizzare quello che aveva per le mani. Perché fondamentalmente si tratta di allenatori che non hanno mai allenato in attacco e che quindi a loro volta sono in una fase di apprendimento, si può dire. Poi per quanto riguarda Judge, io credo che il successo di Daniel Jones sia un ulteriore segnale negativo su di lui, come anche tutto quello che è successo intorno al licenziamento di Patricia a Detroit, Stafford che mette il veto su New England perché c'è lui, il suo licenziamento accompagnato da festeggiamenti plateali su Twitter da parte dei giocatori di Detroit, che non penso si veda tutti i giorni. Credo che siano due personaggi un po' difficili. Licenziamenti di coach li vediamo tutti gli anni, però credo che loro abbiano fallito in modo particolarmente importante e sono tornati alla nave madre per cercare di recuperare, e hanno ottenuto l'effetto opposto. Poi si può discutere se Belichick gli abbia messo sulle spalle troppe responsabilità per cui non erano pronti, però il fatto rimane quello, secondo me. Basta solo vedere in questi due giorni, ma anche, voglio dire, Trevor Lawrence, che è sicuramente il quarterback più talentuoso del draft dell'anno scorso, però se ve lo ricordate un anno fa, quando l'abbiamo affrontato, era veramente, veramente acerbo. Ci ha fatto un salto di qualità incredibile in poco tempo. Quindi sì, secondo certo. me queste era cose devono far prima... riflettere.
Certo, era anche la sua prima stagione, come è valido dire per tutti i rookie quarterback. Marco, vengo da te perché la sfida tra Giants e Vikings è stata anche un pochino, se vogliamo, una sfida tra due mentalità di costruzione di squadra. Poi in realtà, allora, Double ha ereditato un roster, secondo me, mediocre e non è che abbia potuto fare molto per migliorarlo. Perciò non, magari non è una mentalità, ma è una necessità. Però voglio dire, abbiamo visto una squadra, perché spesso si parla anche nella nostra chat e sono sicuro che tra le domande dei ragazzi magari verrà fuori di nuovo il famoso discorso del ricevitore numero uno, no? Questo magnifico ricevitore numero uno, anche tu, vengo da te apposta perché tu sei un grandissimo sostenitore di questo discorso, che manchi l'arma numero uno, il ricevitore assolutamente che ti cambia la partita. Sembra che anche dal colloquio che hanno avuto Belichick e Kraft sia venuto fuori questa frase, no? Non abbiamo nessun ricevitore, per cui le altre squadre devono fare un game plan apposta. Però ecco, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una squadra come Minnesota Vikings che ce l'ha, anzi probabilmente Justin Jefferson, miglior ricevitore, assolutamente top 3 come minimo della NFL, hanno fatto una mossa alla deadline andandosi a prendere anche Hockenson da Detroit, quindi uno dei top, diciamo, 10-12 tight end in circolazione, con di fronte una squadra che era molto ben organizzata ma aveva delle armi normalissime. Se togliamo Barkley, i Giants hanno dei ricevitori che sono decisamente un gruppo di comprimari, diciamo. Hanno vinto i Giants, questo chiaramente non vuol dire nulla, non vuol dire che il ricevitore forte perda contro il gruppo di ricevitori, però vuol dire che effettivamente quando c'è l'organizzazione le cose possono comunque funzionare. Ora resta da vedere naturalmente la strada che faranno questi Giants nei playoff, io non credo che sia lunghissima. E poi questo discorso naturalmente aprirebbe una grande parentesi anche sul coaching, sulle scelte, sulle giocate chiamate. Ovviamente noi abbiamo solo un'oretta, non possiamo affrontare tutto questo discorso, però credi
anche che perché ho visto solo gli highlights, quindi
no, per carità, non voglio parlare, non voglio parlare di Giants Vikings nello specifico, però ti chiedo, potrebbe essere questa una testimonianza ulteriore che sì, ok, le cosiddette weapons di primo ordine servono, ma che comunque alla fine deve esserci anche un pochino tutto il resto, perché forse noi, se quest'anno avessimo avuto appunto un Justin Jefferson ma con un attacco gestito così, probabilmente cambiava poco. Tu credi che nella off season che si sta aprendo ai Patriots basti andare a prendere il loro guy, tra virgolette, il loro ricettore numero uno, e tutto si risolva?
Ma allora, diciamo che è vero, i Giants non hanno un ricevitore numero uno alla Justin Jefferson, ma hanno Saquon Barkley, che è comunque uno su cui un minimo di game plan, per quanto non arrivi da stagioni fenomenali, è comunque uno da cui, cioè sul quale mi viene da dire che le difese avversarie sia su di lui che fanno il game plan per cercare di limitarlo, piuttosto che un ricevitore, nel senso avere una grossa minaccia offensiva. Può essere un ricevitore, può essere un running back. Da noi parlavo più di un ricevitore, viste le difficoltà di Mac e visto il fatto che comunque a livello di running back abbiamo forse uno dei backfield più assortiti e mi viene da definirlo costante, nel senso che chiunque metti le prestazioni rimangono costanti. Metti Harris, prendiamoli ovviamente tutti allo stesso livello di forma, lasciando perdere gli infortuni e quant'altro. Sicuramente io per larga parte della stagione, ma ne sono ancora convinto, ho ritenuto che la maggior parte della responsabilità fosse di Mac Jones piuttosto che di Patricia. Questo non vuol dire che Patricia abbia fatto bene, anzi, se lo vedo a pulire i palloni sono anche contento l'anno prossimo, sinceramente. Però trovo che Mac Jones ci abbia messo del suo nelle prestazioni che ha fatto. Sicuramente se si tiene un offensive coordinator come Patricia, puoi anche prendere Justin Jefferson, che non cambia niente. Su questo siamo d'accordo. Il discorso è che secondo me, nella crescita di un QB rookie, avere un Tyreek Hill come l'ha avuto Patrick, come l'ha avuto Mahomes, avere un Diggs come l'hanno dato Allen, avere poi dopo un Hill come l'hanno dato a Tua, aiuta e non poco. È sicuramente un enorme appoggio per la crescita di un giocatore giovane che entra in una lega come l'NFL.
Certo.
Non tutti sono Brady, che comunque all'epoca aveva dei discreti ricevitori, non aveva dei fenomeni sicuramente, però aveva di che appoggiarsi, ma era già lui di un altro livello, possiamo dire, anche se
assolutamente
è crescendo, nel senso Mac Jones non è Brady, secondo me ha bisogno di una, vogliamo chiamarla stampella, è un termine brutto però rende l'idea, un qualcuno a cui appoggiarsi e che possa togliergli le castagne dal fuoco nel momento di difficoltà e possa aiutarla a fare quello step in più che noi tutti ci speriamo, che noi tutti speriamo possa fare.
Sì, diciamo
e
che
ci
allora
aspettavamo facesse, ecco.
Sì, 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 certo, ma diciamo che poi ne parleremo, c'è una domanda di un ragazzo sulla nostra offense, ne parleremo anche durante il mailbag. Speriamo che quindi sia vero questo che sta trapelando, cioè che anche Belichick riconosce che serve. Beh, alla fine Brady negli ultimi anni, quando siamo tornati a vincere, comunque c'era un certo Gronkowski che...
Ecco, lui sì, esatto, sì, cioè... sì, no, parlavo del Brady a inizio carriera, cioè mettevo chiaro, Brady e Jones alla... Sì. Sì, e sì, poi sì, soprattutto aiuterebbe anche gli altri, metterebbe anche in condizione gli altri ricevitori che abbiamo, dei certo, quali nessuno secondo me è un vero e proprio VR1, cioè potrebbe esserlo Parker, ma non è a quel livello di performare meglio avendo meno gli occhi addosso della difesa, ecco, semplifichiamo proprio,
certo, certo, verissimo,
ai minimi termini, però.
Vero, vero, verissimo. Noi naturalmente stiamo, lo ricordo sempre, registrando di lunedì, pertanto non citeremo il risultato di Dallas Tampa Bay perché ovviamente non lo conosciamo, però rimaniamo in NFC perché l'altra partita di questa conference è stata veramente un no contest, o meglio, per metà partita Seattle e San Francisco si sono scambiati pugni, poi ancora una volta gli aggiustamenti nell'halftime hanno fatto la differenza. Rientrati in campo, San Francisco ha fatto 7 punti nel terzo quarto e 18 nel quarto. Seattle ha segnato solamente 6 punti nel quarto finale. Io ho visto un tweet, adesso voglio parlarne con Andrea, perché ho visto un tweet di un beat writer dei Patriots che stimo, che si chiama Rich Hill, di Pat's Pulpit, che mi ha fatto però un pochino accapponare la pelle, perché lui ha scritto questa cosa, ha scritto vedere giocare i San Francisco 49ers dopo aver visto una stagione dei Patriots è allucinante, c'è una differenza abissale. La cosa però è giustificata dalla differenza di talento, perché non c'è nessuno dei Patriots che giocherebbe sopra Kittle, vero, Deebo Samuel, va bene, vero, l'uscita Ayuk, io ho le mie riserve su Ayuk perché secondo me è un ricevitore normalissimo, e poi cita addirittura Brock Purdy, il quarterback. Ora, io mi sembra un azzardo. Io vedo giocare i San Francisco 49ers e la cosa più diversa rispetto a noi è lo schema, naturalmente. È uno schema dove, io l'ho detto anche in altre sedi, è un attacco che va un pochino col pilota automatico, è un po' un attacco che a seconda di chi metti gira lo stesso, non è un caso che abbiano fatto strada con Garoppolo e non è un caso secondo me che Purdy stia funzionando. Purdy contro Seattle ha messo un paio di palloni che sono cosiddetti hospital ball, cioè ha rischiato di far partire le teste dei suoi ricevitori un paio di volte. A me non sembra questo fenomeno, ci sono tante piccole accortezze che si possono notare, come il fatto che lui spesso lanci off platform, quindi mandi la linea da una parte per fingere una corsa, poi lui esca in bootleg e vada a lanciare fuori, e poi naturalmente la cosa da non dimenticare è che essendo Mister Irrelevant, cioè l'ultimo scelto al draft con due davanti a lui, almeno sulla depth chart ideale di San Francisco, non ha nulla da perdere e quindi sta giocando con una enorme confidence, e questo fa tutta la differenza del mondo. Però detto questo, ma tu non sei mai stato uno che si lanciava in grandi complimenti a Mac Jones, ma non penso che siamo addirittura inferiori a Brock Purdy in questo senso. Cioè, probabilmente ha ragione Marco, no. manca qualche cosa attorno, ma un Mac Jones può funzionare, voglio dire.
No, beh, sicuramente no, non siamo secondo me quel tipo di livello. Concordo bene o male un po' nell'analisi che hai fatto. Io la partita l'ho vista più o meno in un pub con un Milano-Torino davanti, per cui non è che ho visto tantissimo di Seattle 49ers, però è un attacco con quei giocatori che comunque hai nominato e con un impianto di gioco di Shannon che appunto praticamente vanno da solo. Hanno aggiunto McCaffrey quest'anno, che come dire è un po' la ciliegina sulla torta comunque di questo attacco. Quello che ho visto di Purdy fa il suo, quindi appunto un po' come diceva Analia prima su quello che un, come dire, mettere al proprio agio il quarterback e cercare di non farlo sbagliare, e loro lo stanno facendo. Però appunto tanti schemi chiamati in modo perfetto, per cui c'erano Ayuk piuttosto che Samuel, belli tranquilli con metri barra yards rispetto al difensore. Quindi direi che dire che Purdy sia superiore a Jones al momento abbastanza abbastanza forte, anche secondo me. Su Jones entreremo nel terzo anno, forse nelle peggiori delle situazioni, quelle in cui come dire sei lì che non sai cosa hai più tra le mani, per cui potresti avere un futuro Cousin che te lo tieni lì per i prossimi 3-4 anni e alla fine, alla prima dei playoff, vai fuori. Potresti avere un futuro Lock che probabilmente alla quinta della prossima stagione lo vuoi già mandare via, oppure lo vedremo col nuovo offensive coordinator.
Sì, diciamo che sarà veramente un off-season cruciale e credo che comunque vadano fatte le giuste critiche al nostro staff e a Belichick in primis, perché di fatto si è un pochino sprecato un anno.
La speranza era di entrare nel terzo anno un po' come hanno fatto, come dire, Chargers piuttosto che Bengals, quindi con la fiducia piena del loro quarterback, non come magari Eagles e Miami, che quest'anno comunque hanno fatto delle ottime stagioni, gli Eagles addirittura il primo seed. Però non dimentichiamoci che Jalen Hurts quest'anno, come dire, l'off season era sempre sul che quarterback sarà e quello e qual è davvero il suo potenziale. Per aggiungere i nomi, anche lì gli hanno dato un po' a quelli che diceva Marco, gli hanno dato AJ Brown, e quindi anche lì i risultati si sono visti.
Sì, anche perché dopo la scelta di Smith, insomma, è un attacco di tutto livello. Completato, diciamo, il quadro delle partite che abbiamo visto in NFC, possiamo spostarci in AFC, li hai nominati tu, i Chargers. Forse possiamo dire che Herbert, al contrario di Jones, ha fatto vedere da subito dei lampi, per cui tutte le critiche in fase di draft che venivano mosse per il prodotto di Oregon, se non sbaglio, sono completamente sparite. Da subito ha fatto vedere la stoffa del campione, la stoffa del franchise guy, però il miracolo l'ha fatto Pederson, che ha riportato, tra l'altro leggevo distrattamente, infatti non la ricordo bene, una statistica: le ultime 9 partite dei Jacksonville Jaguars sono sempre andati sotto, e anche di parecchio, le hanno praticamente sempre vinte, una cosa, o forse le ultime 9 vittorie, comunque fa proprio parte del loro sembra far parte del loro modus operandi. Addirittura 4 intercetti nella prima parte di gara per Lawrence, che sembrava completamente spaesato, e poi in qualche modo i Chargers hanno tolto completamente il piede dall'acceleratore, solamente 3 punti segnati nel nel secondo tempo contro i 24 segnati da Jacksonville, che per un punto, 31-30, si impone sui Chargers. Diventa veramente difficile valutare. Noi tra di noi in privato abbiamo avuto un po' di scambi su Brandon Staley e sulla situazione dei Chargers. Diventa difficile valutare quello che sia l'operato dei Chargers. Ana diceva che era un po' a un crocevia la tenuta di Staley ai Chargers in base a questa partita, però questo ci dimostra che cosa? Ci dimostra che ancora una volta un cambio di coaching ha fatto bene, Peterson sta facendo molto bene con Lawrence e Jacksonville che torna alla vittoria. Vado da Matteo Fini, adesso faccio parlare naturalmente tutti, ma volevo sapere secondo Matteo quale di queste due squadre avrà il futuro migliore, perché i Chargers da un lato a me continuano a sembrare il roster più forte delle due, hanno credo il QB più forte, io penso che Herbert sia superiore a Lawrence, però sembrano sempre un pochino i cosiddetti vorrei ma non posso, arrivano lì, annusano e poi se la fanno sotto e vanno via. Jacksonville invece è una squadra secondo me con meno talento overall, però sta crescendo, e non dimentichiamoci che l'anno prossimo Jacksonville avrà anche il ricevitore che gli è arrivato da Atlanta, di cui adesso no, onestamente non ricordo il nome, magari Matteo te lo ricordi tu.
Calvin Ridley.
Bravissimo, Calvin Ridley. Tu...
Ah sì?
Chi sì.
Mi mancava sto passaggio, porca vacca. No. Okay.
Esatto. Tu chi vedi meglio, al di là di questa imminente conclusione di playoff, dico nell'immediato futuro, perché è una situazione molto particolare quella delle due squadre?
Guarda, io sono leggermente in disaccordo su chi possa essere il migliore dei due, perché secondo me Lawrence... particolarmente quest'anno, beh, lasciando perdere l'anno scorso che ha avuto quella parentesi disastrosa con Urban Meyer, quest'anno ha fatto vedere tante cose buone e secondo me non da sottovalutare, specialmente nella partita di sabato, prima partita di playoff in carriera, 4-5 intercetti nel primo tempo, riuscire ad avere la forza mentale di non andare giù, perdonatemi l'italiano, un po' terribile, e secondo me dimostra tanto di quello che può essere per il suo futuro. E credo anche che, ricollegandomi un po' a tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, che l'arrivo di Peterson sia stato la sua salvezza, perché comunque Peterson, purtroppo per noi, anche quando lavorò con Philadelphia e con il primo Carson Wentz, lavorò molto bene, e adesso non mi ricordo chi aveva lì come reparto ricevitori, però quella offense lì girava molto bene. E
Agholor c'era, o dico una stupidata?
No, Agholor c'era, forse ha fatto anche TD al Super Bowl.
È vero?
Però è sempre maledetto. Uno che... Ha gestito sempre molto bene tutta la parte offensiva, o comunque si è affidato ad assistenti capaci e bravi che sapessero valorizzare al meglio il materiale a disposizione, tanto che c'era Frank Reich, se non sbaglio, che poi dopo andò a Indianapolis. Mm-hmm. E ripeto, a me Lawrence piace molto non mi ricordo dove ne parlavamo, ma con un materiale a disposizione, io credo non tanto meglio rispetto a quello che ha avuto Mac Jones, per esempio, quest'anno. E lui ha fatto davvero bene, perché il suo ricevitore numero uno è Christian Kirk, probabilmente Kirk, Marco, correggimi.
Mm-hmm.
Non è questa potenza o il primo ricevitore che ti viene in mente quando pensi all'elite NFL.
E... No, concordo, anzi.
E secondo me, in questo secondo anno, dopo... Cioè, diciamo che si è un po' ribaltata la situazione.
Per dirla alla Giovanni Storti.
Esatto. E quindi diciamo che, seguendo il discorso che faceva Kyber, se si mette una persona dietro Mac Jones, nonostante entri nel terzo anno in una situazione abbastanza critica, e se si mette una persona capace, che sappia valorizzare il, che magari sappia anche quello che fa, sicuramente Patrice ne sa più di me, però è anche vero che la offense non è mai stata al suo pane, questo lo possiamo dire, e Mac Jones ne possa trarre vantaggio, ecco.
Certo, certo.
E per concludere, perché poi ho divagato su tutto, Herbert secondo me avrebbe necessità di un nuovo coach. Mi dispiace per Kyber, che giustamente dice che è brutto valutare i coach in poco tempo, ma secondo me questo Staley oggi fa più danni, porta più danni che benefici a Los Angeles, perché Los Angeles comunque ha speso un sacco di soldi, è vero che ha avuto tanti infortuni, ma ha comunque un roster valido in tutte le posizioni, e, cioè, ricordiamoci, quest'anno aveva Khalil Mack e Joey Bosa come defensive end, JC Jackson, Calvin Noy, cioè Derwin James, cioè, non è un roster privo di talento, e comunque in un sacco di partite ha avuto difficoltà, un po' per sue decisioni, un po' per tutto l'insieme, perché poi vabbè, si vince, si perde.
Ma infatti, secondo me, quello che emerge, non volevo troncarti brutalmente, però se io inizio ad avere un'età e poi me lo dimentico, se non lo dico, è stata un po' anche quella una partita, lo dicevamo prima riguardo ai 49ers, un po' dove si sono visti i coach che hanno aggiustato nell'intervallo le partite e i coach invece che non ci hanno più capito nulla, perché con un attacco come quello dei Chargers, onestamente, fare 3 punti nel secondo tempo vuol dire che hai un po' perso di vista, secondo me ti è un po' uscita la partita dai binari. Per come la vedo io, detto questo, chi parla di Chargers sicuramente sarà più ferrato di noi nel analizzare la situazione. Io vorrei cercare di chiudere un po' il giro delle partite per poi andare a dedicare gli ultimi 20 minuti, 30 minuti circa.
Chiudo solo, scusami, fra. No, ma infatti per me dovrebbero cambiare l'offensive coordinator Joe Lombardi come diciamo mossa. Poi se Staley si blocca in catene e cancelli, se va via Lombardi, per l'amor del cielo, potrebbe a quel punto potrebbero decidere di mandare via anche lui. Però ecco, sinceramente, dopo 2 stagioni, quest'anno una squadra sicuramente anche lì piena di talento, ma Bosa praticamente ha giocato 5 partite, JC Jackson non è stato mai visto, Keenan Allen pure, comunque ci sono stati tanti infortuni. Un terzo anno, secondo me, anche per un head coach che non ha fatto disastri tipo Meyer l'anno scorso, Hackett, va dato, per cui questo era il pensiero. Sicuramente qualcosa è da cambiare, anche perché comunque Chargers, dopo tutte queste cose, non credo che tra draft e cap disponibile siano messi in una situazione ottimale.
Mm-hmm. Assolutamente. Veniamo a parlare dell'ultima partita, chiudiamo il giro, vado da Mattia ovviamente perché manca lui ai nostri microfoni. Ho letto adesso un tweet di Brett Coleman, che è un analista, lo consiglio a tutti di seguirlo, molto molto ferrato. Lui ha scritto: se i Dolphins senza Tua e senza Mostert, che ricordiamo non ha giocato perché si è rotto un dito, è una offensive line con qualche riserva, hanno potuto mettere 3 punti e passa ai Bills, mi viene da tremare a pensare cosa Cincinnati o Kansas City potrebbero fare contro questa difesa. È un po' la sensazione che ho avuto anch'io. Poi ho la partita tra Bills e Dolphins, che lo dico per dovere di cronaca, ovviamente, per chi non lo sapesse, 34-31 il finale per Buffalo. Io ce l'ho avuta un pochino a volte la sensazione di dire, caspita, potevamo esserci noi qui. Poi, complice il fatto che noi Buffalo li abbiamo affrontati appena una settimana fa, non facendo una fantastica figura, una buona figura rispetto a quello che ci si aspettava, ma non abbiamo dato l'impressione di poterli battere. Però vedendo quante volte si sono sparati sui piedi i Buffalo Bills, con la versione Twingo di Josh Allen, che va tanto di moda dirlo in questo periodo, e insomma forse un pochino di rammarico c'è. Tu, Mattia, che sei sempre stato molto critico verso i Patriots quest'anno, quelle poche volte che ti sei espresso e diciamo sei stato uno dei più duri nell'analizzare la nostra stagione, che idea ti sei fatto? Poi adesso ripeto, non voglio scendere nel tecnico o nello specifico della partita di ieri, ma tu pensi che ci sia del rammarico per aver visto i Bills di queste ultime apparizioni o pensi che semplicemente sia giusto così, è stato meglio dedicarsi all'off season, dedicarsi a cercare il coordinatore e ieri Miami ha fatto quella figura perché comunque ha delle individualità che noi non abbiamo e alla fine noi non avremmo fatto bene come loro.
Allora, allora, da tifoso ovviamente non mi nascondo e ho sperato fino all'ultimo che comunque riuscissimo a raggiungere il traguardo del playoff, questo è ovvio, spero questo riguardi tutti, non ne sono sicuro perché poi è sempre molto complicato fare queste, cioè, ci sono quelli più lucidi che riescono a dire no, è giusto, perdere l'ultima partita così ci risparmiamo la figuraccia playoff, guadagniamo un seed in più al draft, eccetera, 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 tutti, insomma, le cose che razionalmente ti fanno guardare il bicchiere mezzo pieno, però l'istinto del tifoso secondo me prevale sempre, almeno quando si guarda la partita. Detto questo, ho visto tra condensed e highlights un po' tutte le partite che si sono giocate fino adesso nelle wild card e posso dire tranquillissimamente che cioè, non ho visto una squadra più scarsa di noi. Almeno offensivamente parlando, perché gli sbarroni difensivi ce ne sono stati tanti e la nostra difesa sì, ecco, per la nostra difesa è un rammarico, però per il nostro attacco dico assolutamente no. E qui mi rifaccio anche al discorso che stava facendo prima Marco, perché anch'io come lui sono un sostenitore del ricevitore numero uno che manca. E quel discorso partiva dall'analisi di analisi, oddio, dal commento, ecco, che si stava facendo di Vikings contro Giants. E si diceva che i Vikings, un ricevitore numero uno, ce l'hanno, però hanno comunque perso. Ecco, io comunque non farei, cioè, l'analisi di una stagione partendo solo ed esclusivamente, cioè guardando soltanto l'ultima partita, perché i Vikings sono arrivati con un record di 13-5. I Giants con un record di 17. La sconfitta dei Vikings è stata una sconfitta sorprendente, visto che erano a tutti gli effetti favoriti. Hanno dominato la loro division, che per carità non è la division più difficile di tutta la NFL, però comunque cioè, il loro l'hanno fatto i Vikings. E quindi erano una squadra che, per quanto Cousins non sia Mahomes, comunque riusciva abbondantemente ad esprimere il suo gioco. Poi hanno perso l'ultima partita, l'hanno giocata male, verissimo, per carità, però dire che avere l'arma in più non è necessariamente la ricetta vincente per una offense, penso sia sbagliato, soprattutto alla luce del fatto che comunque tutte le altre squadre, un'arma in più offensiva che ti fa cambiare il game plan difensivo dell'avversario, ce l'hanno, fatta eccezione per i Jaguars, questo va detto. Che però, ecco, lo avete detto prima, a parte hanno Trevor Lawrence che si sta dimostrando un signor quarterback e sta dimostrando di meritare la prima scelta al primo giro, visto che comunque gioca proprio senza aiuti, diciamo, che non siano, per carità, coaching staff sicuramente ce li ha, però da un punto di vista di armi, ecco, Lawrence sta dimostrando di riuscire a fare il quarterback anche dopo gli sbagli, anche senza il ricevitore che ti toglie le castagne dal fuoco. Quindi tutto questo semplicemente per dire che cosa? Che, ecco, anche secondo me la soluzione potrebbe essere quella lì. I Bills, offensivamente parlando, secondo me hanno un gioco, anche grazie a Dix per esempio, hanno un gioco offensivo invidiabile. Tutte le squadre che ho visto in questi playoff comunque, vuoi o non vuoi, arrivavano in red zone, arrivavano a punti, abbiamo visto gare che anche molto alte nel punteggio, che quando c'era da macinare comunque macinavano, se non riuscivano a macinare magari subivano un intercetto o comunque rischiavano la giocata perché era il momento di rischiarla, perché si trovava in una situazione difficile. Però ho visto tutta una serie di situazioni offensive che secondo me noi non avremmo potuto permetterci e in questo momento non possiamo permetterci, quindi spero vivamente che si intervenga sia a livello di coaching staff sia a livello di ricevitori, a livello di uomini di linea, insomma, di andare a colmare tutte le lacune offensive che abbiamo, perché al momento difensivamente, ecco, difensivamente sì, si può parlare di rimpianto, ma solo difensivamente.
Io credo che tu abbia detto una cosa sacrosanta, infatti spero di non essere stato frainteso, nel senso che Minnesota è arrivata a 13 vittorie grazie al fatto che ha Justin Jefferson, memore proprio la partita contro Buffalo dove ha dominato. Forse nella tua analisi di riflesso sul nostro attacco sei un pochino troppo severo, mi faccio solo al fatto che ho visto l'ultima partita, di cui non abbiamo ancora parlato, Baltimore-Cincinnati, l'attacco di Baltimore credo che non lo augurerei, cioè ecco, forse noi rispetto a Baltimore siamo un pochino più completi, e anche, va anche detto che Baltimore ha ovviamente delle assenze, tra cui...
Ha un grosso attenuante Baltimore però.
Sì, manca il QB, assolutamente, certo, tra l'altro situazione un pochino delicata, perché il running back Dobbins ha detto... se avessimo avuto Lamar Jackson avremmo vinto. Curiosissima la giocata in goal line dove Tyler Huntley si allunga con le mani come fanno tutti i QB per cercare quella mezza yard per segnare, il fumble creato, l'uomo di linea Sam Hubbard riporta in ritorno touchdown, però ecco, diciamo che la offense di Baltimore è sempre stato un po' un argomento di un pochino un difettuccio. Tra l'altro anche lì non si capisce se Lamar Jackson avrebbe giocato comunque o meno, si dice che lui non voglia giocare per la situazione contrattuale, e oggi è uscita la notizia su Bleacher Report che i Ravens sono pronti a taggarlo per il prossimo anno. Lui ha messo un post polemico oggi sui social dicendo che se hai qualcosa a cui tieni te ne devi prendere cura, insomma tutta una roba da seguire, da monitorare, perché insomma Lamar Jackson ovviamente diventa poi per questa off-season un argomento di interesse per tutti. Detto questo, ragazzi, dobbiamo obbligatoriamente passare al nostro mailbag e lo faccio aprendo con la domanda di Giordano che scrive: ciao a tutti e bentornato al podcast. Finalmente è finita per noi questa stagione dolce amara, dolce per le aspettative e per alcuni sprazzi anche di bel gioco, amara per la conclusione. Vedendo anche le partite delle wildcard, ho la conferma che secondo me ai Patriots manchi sul serio poco per competere realmente per i vertici della AFC. Forse è davvero soltanto un aggiustamento nel coaching staff dell'attacco, legacy offensive coordinator, e che Mac Jones torni ad essere almeno il QB che abbiamo visto la scorsa stagione, oltre che a puntellare la linea in fase di draft, free agency oppure trade. Buoni playoff e buona off-season a tutti. Quindi Giordano ci fa un... Giordano diciamo che è più vicino alla mia visione. Io non vedo questa enorme differenza tra noi e alcune squadre che stanno partecipando ai playoff. Questo è anche un pochino ovviamente figlio del fatto che abbiano allargato ad un settimo seed di playoff, questo ovviamente va detto. Noi probabilmente col nostro record e con la nostra squadra fino a 10 anni fa non potevamo neanche sperare fino alle ultime 5-6 settimane di gioco di arrivare ai playoff. Però detto questo, lui fa questa analisi, dice: secondo me va solo puntellato, manca poche robe e poi ce la possiamo giocare. Vado da Ana, perché innanzitutto ti ridò la parola dopo averti tenuto in panchina tanto, ma oggi siamo tanti e quindi per forza va così. Lui tocca un punto, quello dell'offensive coordinator, perché noi abbiamo sempre detto, tu hai sempre detto, c'è questa teoria che potrebbe in parte salvare o giustificare Belichick, no? Cioè, questa stagione messa tra parentesi l'abbiamo avuta perché ci siano degli accordi, più o meno detti non detti, per avere un offensive coordinator che non si poteva liberare quest'anno e quindi ci si è arrabattati. Kingsbury, in uscita da Arizona come head coach, è pagato dai Cardinals fino al 2027, ha preso un biglietto di sola andata per una meta turistica, non me la ricordo neanche più, e ha detto
Thailandia.
Ecco, Thailandia, ha detto non cercatemi, sto benissimo, dagli torto.
Chiamalo scemo, in effetti.
Chiamalo scemo. Di nomi se ne sono fatti, sono sicuro che se ne faranno ancora, Adam Gase, Bill O'Brien, qualche promozione interna. Tu, al momento, mi sembri... più propensa a cavalcare ancora l'onda di Bill O'Brien. È cambiato qualcosa? Ti sei fatta altre idee? O pensi che lui sia l'indiziato numero uno per venire sulla nostra panchina come coordinatore dell'attacco? E pensi, come Giordano, che manchi poco? Cioè, un offensive coordinator non è esattamente poco, perché bisogna azzeccarlo, come abbiamo visto. Però, dico, sei d'accordo anche con la sua visione?
Sono d'accordo e ti dirò di più. Giovedì credo è avvenuto un fatto abbastanza tra virgolette epocale nella, diciamo, nella gestione Belichick-Kraft, cioè la squadra ha rilasciato un comunicato che a quanto pare i reporter, quando hanno ricevuto via mail direttamente da Stacey James, hanno pensato fosse uno scherzo o che fosse stato hackerato, perché non gli è mai successo in 20 anni. E questo comunicato diceva due cose: uno, ci sono delle trattative in corso con Jerod Mayo, e due, stiamo cercando un offensive coordinator. Per quanto queste due cose sembrino abbastanza standard per un'altra squadra, sono molto molto anomale, venendo da dai Patriots, che sono solitamente molto discreti nelle loro mosse. È un modo di Kraft, ma anche di Belichick, di dire: attenzione, ci siamo accorti che l'anno scorso, ormai si può dire l'anno scorso, abbiamo preso una strada sbagliata, la stiamo correggendo. Quindi è una dichiarazione piuttosto forte, a mio avviso. Però è importante anche il ruolo di Mayo, perché cosa ti dice? La difesa è andata molto bene, non vogliamo perderlo, perché aveva diverse richieste, una con Carolina, una con Cleveland e forse sarebbe arrivata anche Atlanta, aveva diverse richieste e era pronto ad andarsene anche per fare il defensive coordinator di ruolo da un'altra parte, e quindi hanno detto no, vogliamo tenerlo in casa, perché la difesa quest'anno è stata una delle migliori della Lega e io credo che con un attacco anche solo vagamente funzionale avremmo potuto tranquillamente essere tra le 14 squadre dei playoff e competere. E quindi in difesa si preannuncia della continuità e in attacco si preannunciano dei cambiamenti che erano auspicati, credo, da tutti durante l'anno. Sì, penso che Bill O'Brien sia ancora il candidato principe, e sì, penso che ci fosse, diciamo, il desiderio di portarlo già l'anno scorso, dopodiché non fu possibile portarlo a termine, probabilmente perché lui aveva deciso di concludere il biennale ad Alabama sotto Nick Saban, e ovviamente dovranno seguire il processo standard, interviste, Rooney Rule, colloqui vari, però secondo me alla fine il ruolo andrà a lui. E sarà interessante vedere anche chi viene come coach posizionale, perché anche il ruolo di coach della linea offensiva è praticamente sguarnito. Infatti si fa un po' il nome, si sente un po' il nome di Doug Marrone che gira. E questa accoppiata qui secondo me sarebbe davvero un ottimo salto di qualità per il nostro attacco. Un ottimo salto di qualità. E credo che con questo assetto, quindi Mayo da una parte, Bill O'Brien dall'altra, e cercando di recuperare purtroppo all'esterno un po' del talento a livello di coaching che hai perso nel corso degli anni, che è inevitabile perdere, secondo me con pochi aggiustamenti possiamo davvero tornare a fare un po' di rumore l'anno prossimo.
Anche perché poi ci saranno delle situazioni da monitorare, no? Anche in division, sappiamo, l'abbiamo parlato più volte, per Miami entrano in gioco dei contratti abbastanza pesantucci, hanno detto di aspettarsi un ritorno di Tua, e nonostante le varie concussion, che sarà il loro QB numero uno, insomma i Jets potrebbero anche fare delle mosse importanti a livello di quarterback, quindi la nostra division non accenna, diciamo, a rallentare.
Ma mi viene anche... però da dire, a livello di quarterback, se cercano un free agent... secondo me non c'è quel giocatore che li può... Certo, stiamo parlando di ovviamente di passare da Zach Wilson a magari Garoppolo o magari... Però sono tutti giocatori che secondo me la nostra difesa può gestire abbastanza bene.
Probabilmente loro sono messi un pochino come noi, nel senso che hanno una difesa ottima, hanno un QB nel rookie contract, vogliono sfruttare queste stagioni anche per, come diceva Mattia prima, è un peccato vedere questa difesa fuori dai playoff, quello sì, quindi forse loro ritengono, allora io non credo che siano nella nostra stessa situazione, perché Mac Jones secondo me delle cose le ha fatte vedere, Zach Wilson onestamente no. Detto questo, io... diciamo così, sorrido nel vedere che quando si parla di Zach Wilson non viene praticamente quasi mai tirato in ballo l'offensive coordinator, e quando si parla di Mac Jones si parla quasi solo di Patricia. Credo che sia...
stato licenziato l'offensive coordinator dei Jets.
Per carità, loro hanno preso le loro misure. Io mi riferisco a quello che si legge, no, tra noi tifosi, oppure su internet. Diciamo, sì, è vero, forse non... leggere il Twitter football di questi tempi non è una delle cose più intelligenti da fare. Però... E si è andati sempre molto sul giocatore, Zach Wilson. È anche vero che comunque Mac Jones arrivava da una stagione da rookie buona. Direi che la tua risposta è quello un po' che si augurano un po' tutti, no? Di trovare stabilità, ma soprattutto di ritrovare dei coach preparati, pronti, con esperienze, che possano anche avere un pochino di personalità e dire la loro imponendosi, forse quello che è mancato un po' quest'anno. Andiamo avanti con la domanda di Gabriele, che scrive: ciao ragazzi, della stagione appena conclusa mi ha colpito molto la pochezza del nostro special team. Poi tra parentesi dice Marcus Jones a parte, autore di una stagione eccezionale, infatti lo ricordiamo il nostro unico pro bowler. Dico che ci andava anche Judon secondo me, ma vabbè. Per Bill Belichick gli special team sono sempre stati un must, mentre quest'anno ci siamo visti ritornati 3 kick-off in TD, 6 complessivi in tutta la Lega. Abbiamo 2 ovviamente nell'ultima coi Bills. Abbiamo giocato con Pallardi, un punter impresentabile, anche Bailey prima dell'infortunio non stava andando bene, e commesso un sacco di penalità. Cosa ne pensate? Allora, Santa, vengo da te, io naturalmente... ti do sempre un qualche secondo per formulare la tua risposta. Lui fa questa domanda citando un tweet di Aaron Schatz, che scrive che i New England Patriots hanno finito la stagione 2022 ultimi nello special team di VOA, mentre dalla stagione 96 alla stagione 2020 hanno sempre avuto uno special team above average in tutte queste stagioni. Quindi i numeri danno ragione al commento di Gabriele. Io credo che sia un po' queste valutazioni forse sono un pochino influenzate dall'ultima partita, quella con i Bills. Credo che si è visto qualcosa di buono. Schooler è stato un buon inserimento, sì. A parte qualche flag ovviamente, Marcus Jones. Allora, purtroppo i punter sono come i portieri nel calcio, ti accorgi che c'è la riserva quando si fanno male, cioè è difficile e non crescono sugli alberi. Però Marco, dimmi cosa ne pensi.
Ma allora, secondo me la cosa principale è che Bailey ha tradito le aspettative, non al 100, al 200%, cioè gli è stato fatto un contratto di 3 anni e ha fatto schifo.
Tra
non era il punter degli anni scorsi. Cioè.
Tra l'altro, scusate, contratto faraonico.
Sì, esatto. Gli sono stati dati dei gran soldi, che tra l'altro contratto che, vabbè, Matteo sicuramente saprà spiegarlo meglio, ma è stato sostanzialmente aggiustato per poterlo tagliare e levarcelo dalle scatole in questo off-season. La cosa assurda è che appunto gli sono stati dati una marea di soldi, è stato un punter coi controfiocchi fino all'altro ieri, e quest'anno sembrava me. Non avessero messo me a puntare, adesso la tiro agli estremi, ma comunque ha diciamo ha disatteso le aspettative al punto che sembrerebbe che potesse tornare per le ultime partite e Belichick abbia detto statene pure dove stai, che va bene così. Ovviamente i punter forti li conti sulle dita di una mano. Se vai a prendere un Pallardi in free agency, ti aspetti che faccia il Pallardi, cioè che faccia quello che ha fatto, senza certo. Infamia, senza lode, ogni tanto ti tira il punt da 40-50 yard, ogni tanto ti tira una schifezza, come è giustamente andata. Conta secondo me molto anche il fatto che, ma qui vi chiedo il supporto perché non ne sono certo, K-Macord il come si chiama
il coach
fosse al primo anno in quel ruolo lì, non vorrei dire una stupidata, ma credo fosse sul primo anno a fare lo special teams coordinator, o no?
Non penso sinceramente, lui credo che sia già un po' di anni che si occupa di special team, e come coordinatore probabilmente forse il secondo anno.
Ok, allora no. Pensavo mm-hmm. avesse più influenza il fatto che fosse anche lui alla prima stagione in quel ruolo. Mm-hmm. Ma sicuramente ci sono stati... Forse mi viene anche da dire che c'erano talmente tanti problemi altrove, legge attacco, che probabilmente Belichick ci abbia messo anche meno becco rispetto agli altri anni. Non lo so, può essere, può non essere. Certo. Non lo so. So che obiettivamente è stata una stagione anche in quel reparto lì molto atipica per quelli che sono i Patriots che siamo abituati a conoscere. Questo assolutamente sì. Mm-hmm. Sono convinto che l'anno prossimo avremo un nuovo Panther. Chissà chi. Folk ha fatto comunque una buona stagione quest'anno, quello va detto. Mm-hmm. È rimasta la sicurezza che è stata negli ultimi anni. Abbiamo un Marcus Jones in più che avercene, perché quello va detto, non è come non crescono sugli alberi Panther, non crescono sugli alberi neanche ritornatori di quel livello lì. Mm-hmm. Per cui diciamo che è stata una brutta stagione, ma con delle discrete basi per ripartire.
Sì, sono d'accordo. Allora, andiamo alla domanda di Riccardo, che salutiamo. Scrive: vedendo le prime partite di playoff, siete del partito? Ci manca poco per raggiungere il livello di Bengals e Bills, tipo un OC, il potenziamento della OL e un VR numero uno, oppure credete che la distanza sia ancora molto profonda? Perché vedendo stanotte i playoff, io temo siamo ancora parecchio distanti. Allora, in parte noi ovviamente abbiamo già risposto, non starei a insistere su questa cosa, a meno che qualcuno di voi abbia un'idea diametralmente opposta da quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi vi chiedo se qualcuno pensa come Riccardo che siamo anni luce lontani, forse Mattia, non lo so, da questa situazione.
No, io volevo soltanto dire che secondo me è la domanda che è un po' paradossale, cioè la distanza è ancora molto profonda perché ci mancano un offensive coordinator, sistemare la linea e un ricevitore numero uno.
Di fatto, quindi tu ritieni che... Bravissimo, esatto. Cioè, secondo me è lì il problema, cioè quelle cose che cita lui, che sembrano poche, in realtà poi sono poche,
sono fondamentali.
Esatto, se le azzecchi, si è parlato tanto, no? Anche di questo DeAndre Hopkins che sembra in uscita da Arizona, è chiaro, anche lì spesso si parla di ricevitori numero uno come se crescessero sugli alberi, e anche lì o lo vai a prendere spendendo e poi devi comunque azzeccarlo anche lì, perché vedete, si è andati a spendere per Agolor, si è andati a prendere Devante Parker, gli sforzi in quella direzione secondo me sono stati fatti. Parker io credo che sia stata una mossa azzeccata, diciamo overall. Agolor evidentemente no, come neanche Jonnu Smith, però insomma questo è un argomento
ovviamente. Io l'unica cosa, scusami, è il cioè qual è, come dire, il livello cui sia nell'ultima domanda di Riccardo che nella prima si fa riferimento, perché qui lui parla di livello di Bengals, Bills, penso mm-hmm. anche Kansas City, che secondo me sono le prime certo. tre della conference. Quindi o quello o diciamo andare playoff, perché se quella il tema domanda. È... possiamo andare ai playoff, sono d'accordo con una, diciamo, la risposta di Anna di prima, per cui non manca, o teoricamente potremmo non essere così lontani come stiamo vedendo. Se il livello è Kansas City, Buffalo e Bengals, probabilmente diventa difficile in una sola stagione recuperare tutto quello.
Sì, sono forse
ecco, se quello è il livello, quindi il paragone lo facciamo su quelle diciamo le 2/3 che diceva Riccardo, io mi sento di dire di essere un po' più dalla sua parte, dire che siamo un po' più distanti.
No, ma è giustamente una sfumatura di questo argomento che non avevamo ancora affrontato, e forse è la cosa più sensata da dire in effetti, perché rispetto a quelle squadre lì, che sono squadre che ovviamente hanno costruito nel tempo, la distanza è naturalmente maggiore. Ecco, questa è una domanda molto interessante, molto pungente, poi stiamo arrivando agli sgoccioli della puntata, lo dico anche per gli ospiti che sono qui con me, tra poco li libero. Alle scrive: ciao, bentornati, il viaggio a casa, casa lavoro, senza podcast non è lo stesso. Grazie a te. Che la offense sia stata allenata barra gestita male ormai è un dato di fatto, però per capire come siamo messi io vi propongo un giochino. Ragionando in termini di valore assoluto, chi vedreste come starter in una delle squadre dei Divisional AFC tra i giocatori del pacchetto offensivo? Adesso, naturalmente, io non posso far rispondere tutti, però io voglio partire con una provocazione. Su questo giochino molto divertente, ci pensavo oggi, rimango coerente sul mio autobus e rimango coerente con quello che ho sempre pensato anche dall'inizio dell'anno. Questa, secondo me, a livello di individualità è un'ottima offense e io credo che se togliamo Mac Jones, non in quanto Mac Jones, ma il Mac Jones visto quest'anno, tolto che poi nelle ultime 5 o 6 settimane ha avuto un buon rendimento, ma al di là di questo, prendiamo la totalità del 2022. Se togli Mac Jones, se togli Tyquan Thornton, che è un rookie poverino e penso che quello che abbiamo visto quest'anno non avrebbe fatto la differenza da nessun'altra parte, e togliamoci il tackle destro, che con McDermott recuperato un po' in extremis non era un nostro punto di forza, io credo che, lo dico sinceramente, chiunque del resto della offense, mettiamo Agolor tra parentesi, chiunque del resto della offense avrebbe fatto comodissimo alle altre squadre, sono sincero. Cioè abbiamo una O-line, allora Andrews su PFF è ancora, mi sembra, un centro top 5 o top 10. Trent Brown, bisognerebbe vedere cosa gli è successo, comunque non ha avuto una stagione così pessima. Strange è un rookie che è cresciuto moltissimo, magari faremo un approfondimento su di lui in seguito, ha avuto una buona stagione. Onwenu, non si commenta, sempre al top. Myers, Bourne, Parker, sono tutta gente che in qualsiasi altra squadra farebbe stracomodo, non comodo. Running back, lo ha detto Marco prima, abbiamo un backfield forse top 3, top 5 della Lega, quindi io ti dico, a parte questi due o tre nomi che ti ho fatto prima, secondo me tutti i nostri attaccanti farebbero comodo, non solo in AFC ma anche in NFC. Non so chi voglia intervenire.
Io devo dire subito una cosa, subito, immediatamente, perché caro Francesco, se te la faccio dire. Ma la domanda era un'altra, non era chi farebbe comodo, ma chi sarebbe
starter.
E la risposta è nessuno. Salvo, visto che i Jaguars hanno battuto i Chargers, qualche elemento al posto della offense dei Chargers che abbiamo detto non essere eccezionale.
Ma non sono d'accordo. Se tu dai...
Qualche offensive line, Andrews o Nwenu sarebbero titolari ovunque mettono piede. Strange probabilmente pure per come ha giocato.
Ramondre.
I running back anche.
Vedi che meno male.
Eppure Hunter Henry, dovunque lo metti, quello è un tight end che in NFL con i tight end di quest'anno poi gioca sicuro.
Ma quindi ovvio,
se lo metti ai Chiefs, no, perché c'è Kelsey. Però, nel senso, se lo metti in una squadra che ha bisogno di un tight end,
quindi forse gioca. Questa domanda di Alle, che salutiamo, fa emergere ancora di più un qualcosa, probabilmente, che è tanto sulle spalle dei coach. Che i giocatori ci sono, oppure ha ragione Mattia, se qualcun altro di questi che non ha intervenuto, Andrea o Matteo, siete più d'accordo forse con Mattia e che mancano anche gli interpreti?
No, comunque adesso a parte tutto, cioè è chiaro che qualcuno c'è, l'ho buttata in caciara dicendo nessuno, perché ora, però il messaggio è quello, molto pochi, mettiamola così, veramente pochi.
Siete liberissimi di intervenire.
No, io se posso... Secondo me la verità sta un po' nel mezzo, perché prima, va bene, abbiamo passato praticamente, credo, l'ultima metà dei podcast, da metà stagione in poi, a parlare di offensive coordinator e quant'altro, ma talvolta gli interpreti hanno giocato anche il loro ruolo, perché dando le sue colpe a Mac Jones, se Agolor ha le mani di burro e Kendrick Bourne, che l'anno scorso è stato... Non dico la coperta di Linus, perché quella era Meyer, ma comunque ha spesso tolto le castagne dal fuoco, quest'anno ha pensato a tutt'altro, la colpa è anche negli elementi. Mm-hmm. E per tornare alla domanda, io credo che, secondo me, siamo sul quelli che potrebbero essere titolari sono in alcune squadre Andrews, Onwenu e Ramondre. E forse Hunter Henry. Tutti gli altri sarebbero seconda, terza opzione, ecco. Poi se vogliamo
D'accordo, ok, ma certo, io non sto dicendo che un Devante Parker sarebbe ricevitore numero uno in tutte le altre, però
no, secondo me la domanda era più quale dei nostri giocatori potrebbe fare la seria differenza in una squadra che oggi è ai playoff, almeno così io l'ho interpretata così.
La risposta sarebbe diversa, certo.
Esatto, se l'interpretazione è questa, per me potrebbe essere Ramondre, Andrews e forse Nueno.
Certo, certo. Ok, chiudiamo ragazzi, chiudiamo con l'ultima domanda, la mandata in extremis Mauro, che salutiamo perché scrive spessissimo, è un po' lunga, quindi vi chiedo di pazientare. Allora, lui dice che è una riflessione più che altro, non è riuscito a essere sintetico, ma non c'è nessun problema. Leggo da più parti la parola fallimento, associata alla 15ª scelta spesa per prendere Mac Jones. A mio parere, la parola fallimento si può associare alla seconda overall spesa dai Jets per Zach Wilson. Si potrebbe associare a San Francisco, che ha usato una terza scelta, tra l'altro ottenuta da Miami in cambio di 3 prime scelte per prendere Trey Lance, e per Miami, che ha speso una quinta per Tua, se gli infortuni dovessero ancora frenare la loro carriera. Senza parlare poi di Russell Wilson, per il quale i Broncos hanno dato in cambio del giocatore e una quarta scelta da Seattle, Drew Lock, Noah Fant, Shelby Harris, insieme alle scelte, eccetera, 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 eccetera. Senza poi parlare del contrattone che si portava dietro. A mio parere ci sta spendere una 15ª scelta su un QB. Se va bene hai fatto un ottimo affare, se va male non hai perso molto. I giocatori che ti possono cambiare la squadra di solito vengono scelti tra i primi 5, dice lui. E non hai scambiato un mucchio di giocatori e scelte per una palla al piede, come ad esempio si è rivelata essere Wilson. Vi immaginate se Zach Wilson avesse preso Belichick, cosa avremmo letto da parte di tutti? Possibile che quando ci siamo di mezzo noi non ci sia un minimo di obiettività? Allora, tolto che Zach Wilson da noi sarebbe un fenomeno, no, scherzo. Però,
ma forse però intendeva Russell, perché...
Beh, ok, diciamo che vale doppia questa risposta, sia uno che l'altro in effetti. Però secondo me ha centrato un grandissimo punto, cioè c'è molta... cioè non siamo una squadra che viene vissuta e analizzata come le altre, almeno diciamo non adesso che forse questo ventennio con Brady è ancora fresco, magari fra una decina d'anni lo diventeremo, o anche prima forse, una di quelle squadre tra le tante, però è innegabile che poi noi tifosi siamo abituati forse troppo bene, lo diciamo sempre, ma lo applichiamo poco, e quindi probabilmente ha ragione. Io non so nemmeno se si possa parlare di fallimento la situazione di Tua, perché sai, alla fine sì, è vero, gli infortuni c'erano, Tua quest'anno ha dimostrato di poterci stare in quella offense e poter funzionare, forse primo passer per statistica, average, non mi ricordo, comunque ha fatto un'ottima stagione, quindi bisogna vedere cosa diranno gli infortuni. Poi sai, le concussion sono un infortunio, non è che dici questo qui quando scende dal letto si piglia la storta, guarda che c'è la caviglia distrutta, ma no, lo prendo lo stesso, e poi ogni volta che si sveglia si ripiglia la storta. Le concussion purtroppo, sai, sono delle cose delicate, anche difficili da prevedere. Però ecco, secondo me, io non so cosa ne pensate voi, chi vuole intervenire è libero di intervenire, ma sono assolutamente d'accordo, anzi Mac Jones per me non è... cioè, io sono contento che sia da noi e penso che, come diceva Matteo prima, anche riguardo a questo la verità stia un po' nel mezzo. Mac Jones ha avuto delle difficoltà sue, intrinseche, come diceva anche Marco. Questo coaching staff arrabattato, che si sperava facesse il salto di qualità, ha confermato invece di essere 3 passi indietro e ha frenato anche lui. Poi metteteci comunque che in una stagione saltare delle partite per infortunio non è mai bello, lo ricordate tutti cosa successe a Cam Newton, che uscito da Seattle eravamo tutti pronti a fargli un contratto per 15 anni e poi tornato dal Covid sembrava il cugino scemo. Comunque chi vuole intervenire e rispondere a Mauro è liberissimo di farlo, naturalmente. Per esempio, vai Anna, vai Anna.
Io penso innanzitutto che stiamo parlando di un secondo anno. Quindi un'altra cosa che è molto emblematica di questi tempi è il fatto che ci sia la fretta per questi ragazzi di riuscire subito. Forse perché qualcuno ce l'ha fatta, però stiamo vedendo adesso, per esempio, Daniel Jones, quinto anno, opzione di quinto anno non confermata dai Giants, e adesso si sta parlando di lui come la soluzione a lungo termine, a quarterback per New York. Per cui certe volte si creano delle circostanze per cui ci vuole un po' più di tempo. Non è detto che chi non esce, diciamo, già pronto e fa subito il botto al primo anno come Mahomes, anche se poi era il suo secondo, volendo il suo primo anno da titolare, non è detto che tutti debbano seguire la stessa strada. Quindi innanzitutto ci vuole un po' di pazienza, ma paradossalmente io credo sia difficile, ma paradossalmente potrebbe anche esserci un giorno in cui parliamo di Zach Wilson come di un fenomeno. E credo che alla fine del secondo anno di Josh Allen in tanti si stessero facendo delle grandi risate, tra cui anche la sottoscritta, non lo nego. E quindi innanzitutto ci vuole un pochino più di pazienza per arrivare a giudicare un giocatore, soprattutto quando ci sono una serie di circostanze difficili che si verificano in un anno: l'infortunio, il cambio di coaching staff, il cambio anche parziale o il tentativo di cambio dello schema che poi non ha funzionato, allora ritorniamo a quello di prima. Quindi paradossalmente
qualche buco della linea, vero.
Anche la linea che è stata un po', diciamo, rimodellata, chi era a destra è andato a sinistra, eccetera. Per cui secondo me semplicemente la risposta banale è che ci vuole tempo.
Diciamo che io sono dell'idea che Brady negli anni abbia mascherato che cosa? Che queste cose sono sempre successe fondamentalmente. Ci ricordiamo anche che nei periodi forse del miglior Brady con noi, gli anni in cui non abbiamo vinto una mazza, perché quelli della perfect season eccetera, avevamo delle difese oscene, 29esime, 30esime nella Lega, scelte completamente sbagliate. Marco si porterà nella tomba, penso, il nome di Kyle Harrington. Cioè... tante cose sono state comunque mascherate poi da quello che è, a tutti gli effetti, forse è il miglior QB che ci sia mai visto su un campo. Tra l'altro, mentre parliamo, c'è un tweet.
Anche lui, però, vorrei dire, non è che è uscito diciamo dalla pancia della mamma come il miglior QB.
No,
subito, anzi, anzi. Però ha avuto tempo, perché comunque erano anche anni diversi in Era cui diverso. Potevi davvero... in cui, come dico nelle parole di Saban, una buona difesa batte un buon attacco. Oggi, secondo me, siamo tutti nella percezione un po' giusta che l'attacco vince le partite.
Certo.
Perché devi riuscire a vincere un shootout.
Certo.
Mentre prima potevi avere un grande running game, una grande difesa, e magari permetterti di segnare pochi punti e di gestire e di far fare i compitino al quarterback. Oggi è molto più difficile, e quando si parla di far fare il compitino al quarterback sembra quasi che stai bestemmiando, che gli stai dicendo che sia scarso.
No, anzi, è uscita su Twitter la passing chart di Daniel Jones di ieri sera, che adesso viene incensato come il nuovo Josh Allen. Praticamente è identica alle charts di Mac Jones delle ultime 8 settimane con noi, e lo stanno già portando.
Infatti,
in trionfo.
Infatti Lazar l'ha subito riacchiappata quella chart.
Esatto. C'è anche un tweet di Babs, il nostro amico Babs, che dice, proprio lo cito solamente perché ne abbiamo parlato, che Scott Zolak avrebbe riportato alcuni rumors secondo i quali il nostro coaching staff vedrebbe queste mosse: Gerard Mayo come assistente head coach, Matt Patricia rimarrebbe nel ruolo di senior football advisor e potrebbe aiutare la linea d'attacco, Joe Judge diventerebbe il coach degli special team, Cam Achord sarebbe l'assistente agli special team e Nick Cayley, che da tanti anni con noi allena i tight end, che molti vedrebbero come potenziale offensive coordinator, dovrebbe andare via. Lo hanno, credo, intervistato i Jets proprio per diventare il loro offensive coordinator, sembra pronto ad andarsene. Vedremo, quindi importantissimo tra l'altro per me il ruolo sarebbe di assistente
capo. A me piacerebbe molto questo assetto, non so voi, ma...
Bisogna vedere l'altro lato della palla.
Bisogna vedere chi arriva, però... Finora sembrano delle buone mosse.
Ragazzi, io vi ho sequestrato per un'ora e un quarto praticamente, quindi non posso fare altro che tirare le fila di questa puntata. Noi, lo dico per chi ci segue, non spariremo, almeno me lo auguro, faremo le consuete puntate a spot durante l'off season, auguriamo naturalmente ottimi playoff a tutti, da gustare sul divano senza patemi, e faccio il mio solito giro di ringraziamenti partendo da Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buoni playoff a tutti.
Mi dispiace di aver dato poco tempo per esprimermi, ma in sei era veramente ostico in un'ora. Quindi saluto anche Mattia Liberatore. Ciao Mattia.
Ciao, ciao a tutti, andate al cinema a vedere Babylon,
basta,
mi raccomando.
Basta, basta.
Era l'ultima, la l'ultima.
Meglio o peggio di Avatar?
Cos'è lo spazio pubblicità?
Ma sì, ma sempre.
Ma io faccio pubblicità al cinema che è in grave crisi. Non
quanto
ho ancora visto Babylon, deve ancora uscire.
Ma quanto sono tristi quei cinema che fuori proiettano i trailer, ma dentro non puoi entrare perché ormai sono chiusi. Quanto sono tristi, va bene, va bene. Ma ragazzi, ormai...
Allora io dico guardate il Pro Bowl perché giocano a flag, ma che c'entra? Perdonami.
Allora, saluto Matteo Fini, vuoi salutare qualche, non lo so, qualche ditta di costruzioni, qualche cartongessista, non lo so.
No, meglio evitare.
Va bene, grazie Marco, ti saluto. Marco Santa
Cruz. Guardate il Pro Bowl, guardate il Pro Bowl.
Scusate perché qua non è che si possono lesinare saluti.
Bravo, hai ragione, per carità. E chiudiamo il giro ovviamente con Analia. Analia, guarda, tu, 5 minuti per te, saluta chi vuole.
No, non sarebbe un elenco così lungo da portare via 5 minuti. Non ho niente da sponsorizzare.
Vuoi salutare Patricia?
Per l'ultima volta, sì.
La fila,
quello anch'io, guarda.
Un saluto d'addio.
Ragazzi, non dimenticatevi, quando prendete per il culo Mattia Liberatore, che è avvocato, va bene? Dai, buon proseguimento.
E chi ha un aereo.
Esatto, privato.
Privato.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.